Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui. Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu. Benvenuti da Romano Scaramucci. Oggi abbiamo ascoltato il Vangelo di Luca. L'Evangelista Luca registra un momento molto importante nei suoi racconti dell'infanzia, un evento della vita di Gesù che rivela la sua piena appartenenza al popolo dell'alleanza e al suo Dio, il rito della presentazione a cui nella Chiesa è legata la festa liturgica della Candelora. In ossequio alla legge di Mosè, dopo 40 giorni dalla sua nascita, i genitori di Gesù si recano al Tempio di Gerusalemme e offrono il loro primogenito Gesù al Signore. Per la prima volta il figlio di Maria e di Giuseppe, che è anche il figlio di Dio però, fa il suo ingresso nella casa del padre suo, nel Tempio. Questo ingresso viene festeggiato, diciamo così, da un anziano, Simeone, un uomo sensibile allo spirito di Dio, che va incontro a questa famiglia con quelle classiche formule di saluto, con parole di circostanza, ma soprattutto con una preghiera, rivolgendosi cioè non a degli uomini ma a Dio stesso. Questo incontro con questa coppia di sposi e il loro piccolo è come se riuscisse a sprigionare sulle sue labbra di un uomo che probabilmente ormai al tramonto della sua esistenza una richiesta che dal suo cuore si alza verso Dio, che è colui che costruisce una salvezza e che ha rappresentato un'attesa del popolo eletto che ora in questo momento vede compiuta. Simeone chiede il riposo eterno della morte, ma lo fa non tanto per sfuggire alla vita e alle sue prove, ma per assaporarne quasi il coronamento, il senso della storia, la meta del vivere, è lì proprio davanti ai suoi occhi, direi tra le sue braccia, in un bambino che egli vede e contempla come una luce che rischiara la storia, i popoli che sono ancora immersi nelle tenebre, nel buio e nella notte dell'idolatria, dell'ignoranza, della cattiveria, della violenza. Sembra quasi che questo annuncio sia anche per noi, no? Nel nostro tempo. Ecco, il vecchio Simeone è certo della promessa ricevuta, riconosce Gesù e la salvezza di cui lui è portatore e l'accetta, si mette in linea con quella salvezza. E anche Anna, abbiamo sentito la presenza di questa profetessa ormai avanti negli anni, 84 anni, che aveva però passato quasi tutta la sua vita in preghiera, in penitenza. Anche lei riconosce Gesù e ne parla di lui a tutti quelli che le si avvicinano. Anna e Simeone dunque, a differenza di molti altri, capiscono che quel bimbo è il Messia, perché i loro occhi evidentemente riescono a vedere molto bene, a distinguere molto bene la purezza. La loro fede è molto semplice, e perché vivendo nella preghiera, nell'adesione alla volontà del Padre, hanno conquistato la capacità di riconoscere la ricchezza dei tempi nuovi. E questo è un grande stimolo per ogni cristiano, riconoscere i tempi nuovi anche nel momento delle tenebre. Prima ancora di Simeone ed Anna, però, lasciatemi concludere così, è la fede di Maria, della madre di Gesù, che permette all'amore di Dio per tutti noi di trasformarsi, di tramutarsi nel dono di Gesù Cristo. Giovanni Paolo II, nella Redemptoris Mater, ci ricorda che quello di Simeone appare come un secondo annuncio a Maria, poiché le indica la concreta dimensione storica nella quale il figlio compirà la sua missione, cioè nell'incomprensione e nel dolore. Profetiche parole queste di San Giovanni Paolo II, con il quale, ricordo, concludiamo questa mia breve e semplice riflessione. Ma vi dico fin da adesso che oggi, essendo la lettura della prima domenica del mese, il mio programma avrà in coda il collegamento con l'Oppiano e gli amici focolari, quindi seguitemi con attenzione fino in fondo. Ed eccoci ai santi della prossima settimana. Settimana che va dal 2 all'8 febbraio. Il 2 febbraio festeggiamo San Cornelio, il 3 febbraio festeggiamo San Biagio, il 4 febbraio Santa Veronica, il 5 febbraio Santa Agata, il 6 febbraio San Gastone, il 7 febbraio festeggiamo invece San Riccardo e l'8 febbraio Sant'Onorato. Oggi voglio ricordare la santa del 5 febbraio, che è Sant'Agata, ma prima voglio anche ricordare San Biagio, il 3 febbraio, che vi ricordo è il protettore della gola malata e di questi tempi sicuramente avrà tanto lavoro da fare. Ma mi soffermo proprio su Sant'Agata del 5 febbraio. A Catania, nel III secolo, Agata, nobile, ricca e bellissima, fu chiesta in sposa al console Quinziano, ma lei aveva già legato il suo cuore a Cristo e fatto voto di castità. Quinziano non si dette per vinto e si rivolse alla mezzana Afrodisia, che, nonostante filtri e magie, dovette dichiararsi impotente di fronte alla fede e alla purezza della fanciulla. Dall'amore all'odio il passo fu breve. Quinziano si incattivì a tal punto da consegnarla ai carnefici, che si accanirono a torturarla. Con le ultime forze allora esclamò: «Crudele tiranno, non ti vergogni di torturare in una donna quello stesso seno dal quale da bambino hai succhiato la vita? fu infine distesa sui carboni ardenti e la vita defluì da lei insieme al mormorio dell'ultima preghiera. Come sempre in questi ricordi, brevi ricordi dei santi, noi prendiamo anche le leggende, le storie che hanno aumentato la fede e il coraggio di questi santi, ma prendiamo soprattutto la profondità di fede che non si è affievolita nemmeno di fronte al dolore. Vi ricordo che Sant'Agata è la protettrice del seno malato. Il nome della città piemontese Santiago deriva dalla lettura del titolo abbreviato scolpito sulla facciata proprio della chiesa dedicata a Santa Agata. Auguri a tutte le Agate, che sono tante perché è un nome che è tornato di moda, e naturalmente auguri anche a tutti coloro e a tutte coloro che portano i nomi appena ricordati. Eccoci adesso al consueto appuntamento con cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E vediamo ancora una volta cosa succedeva nel nostro territorio tanto tempo fa, fatti e misfatti del nostro passato. Il 2 febbraio del 1248 i Guelfi fiorentini cacciati dalla loro città vengono accolti al sicuro la notte della Candelora nel castello del conte Guido Guerra a Montevarchi. 3 febbraio 1544. Il comune di Marciano delibera di aprire una pubblica scuola maschile eleggendo quale maestro d'abaco, grammatica, umanità e buoni costumi il sacerdote Giovanni Antonio di Monte San Savino. 4 febbraio 1631. Il vescovo di Cortona, Lorenzo della Robbia, in occasione della visita pastorale alla chiesa di Sant'Arcangelo a Metelliano, ordina che si strappino i cespugli, l'edera e le piante aderenti alle pareti della chiesa e si chiudano le finestre perché gli uccelli non vi entrino dentro. 5 febbraio 1236. Il marchese Guido di Corrado, di buon animo, consegna al podestà e al capitano di Cortona la chiave della Rocca di Pierle, fa toccare loro la porta e dice: «Restituisco il castello a voi che ne ricevete il possesso e la tenuta del comune di Cortona». 6 febbraio 1126. Il pontefice Onorio II prende sotto la sua protezione i monasteri di Succastello del Santo Sepolcro. 7 febbraio 1550. Viene eletto papa col nome di Giulio III il cardinale Gianmaria Ciocchi del Monte, appartenente alla nobile famiglia di Monte San Savino. Ed ecco infine l'ultima notizia della storia. 8 febbraio 1436. Guido Picchi, confratello della Compagnia della Misericordia di Borgo San Sepolcro, lascia la somma di 50 fiorini per un polittico della Madonna da far dipingere a Piero della Francesca. Ed eccoci giunti alla frase da leggere insieme e da meditare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Stuart Mill: «La forza di una persona che ha fede è pari a quella di 99 persone che hanno solo interessi». Ed eccoci giunti all'angolo musicale questa settimana, un brano di Sanremo. Beh, ci avviciniamo al festival e quindi voglio ricordare una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo del 2000. Si intitola Sentimento e la portò alla Riviera di Sanremo il gruppo musicale italiano Piccola Orchestra Avion Travel. Sentimento è un brano scritto, prodotto dalla Piccola Orchestra Avion Travel, che ha come frontman e cantante Peppe Servillo, fratello del più noto attore Tony Servillo, e come dicevo si aggiudicò la vittoria a Sanremo nel 2000. Ebbe un successo commerciale, anche se certo non superò mai il nono posto in classifica, per il fatto che è una canzone d'autore certo bella e significativa, ma per un pubblico di nicchia. Stiamo parlando di una canzone molto raffinata che risente di tante influenze musicali. Nel dizionario delle canzoni italiane di Dario Salvatori è stata definita un omaggio alla musica del Novecento, perché ci ritroviamo tante ispirazioni dalla canzone napoletana, quel sul Mare Luccica che ricorda Santa Lucia, ma addirittura degli echi dei Pink Floyd, della musica greca, della melodia napoletana, persino di Verdi. Quello che più colpisce però, oltre a questa bellissima melodia, è il significato del testo. Sentimento è il nome di una barca e dei suoi sei pescatori che a volte riescono a prendere dei pesci e altre volte no. Il testo ovviamente è una metafora della vita. Noi tutti ci troviamo su una barca. A volte navighiamo su mari calmi, a volte su mari in tempesta. Momenti di gioia e momenti di dolore si alternano e noi che non possiamo fare altro che accoglierli, gestire la rotta della vita nel migliore dei modi, come meglio ci riusciamo, magari, come dice il testo, con la paura ogni tanto di affogare. Vi invito a continuare ad ascoltarci, perché alla fine del brano che adesso è in programma ci collegheremo con l'Oppiano per la parola di vita dei nostri amici focolari, ma per il momento ascoltiamo Avion Travel con Sentimento.
Biancheggia il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo. Cosa mai vista si inabissa quando s'alza una donna mia? Questo cos'è? Castellammare, pesce non c'è. Nel vento il suo nome è Sentimento, stella d'argento, sono contento, tu m'hai portato nella mano in cima al mondo, stiamo a vedere quando uscirà, con gli occhi cosa ci I'm
colleghiamo adesso con l'Oppiano e per la parola dei vita dei nostri amici focolari.
La parola di vita di febbraio 2025 è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai cristiani di Tessalonica, l'attuale Salonicco in Grecia. Paolo, al capitolo 5, versetto 21, dice: «Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono». La parola di questo mese è tratta da una serie di raccomandazioni finali che l'Apostolo fa alla comunità dei Tessalonicesi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Dunque, profezia e discernimento, dialogo e ascolto. Tra i vari doni dello spirito, dice Papa Giovanni Paolo II, Paolo stimava molto quello della profezia. Il profeta non è colui che prevede il futuro, ma piuttosto chi ha il dono di vedere e capire la storia personale e collettiva dal punto di vista di Dio. Ma tutti i doni sono guidati dal dono più grande, la carità, l'amore fraterno. Agostino d'Ippona afferma che solo la carità permette di discernere l'atteggiamento da assumere davanti alle varie situazioni. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Occorre essere in grado di guardare non soltanto ai doni personali, ma anche alle tante potenzialità e complessità di vedute e opinioni che si aprono davanti a noi in coloro che ci stanno accanto e con i quali ci confrontiamo, magari anche con persone che incontriamo per caso. È importante con tutti mantenere l'autenticità nel cuore e anche avere la coscienza del limite del nostro punto di vista. Questa parola di vita potrebbe essere un motto da adottare in ogni situazione di dialogo e di confronto. Ascoltare l'altro, non necessariamente per accettare tutto, ma sapendo che è possibile trovare qualcosa di buono in quello che dice, ascoltare l'altro favorisce un'apertura mentale e del cuore. È fare il vuoto dentro noi stessi per amore e avere così la possibilità di costruire qualcosa insieme. Vagliate ogni cosa. Tenete ciò che è buono. Padre Timothy Ratcliffe, uno dei teologi presenti al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Cattolica, ha affermato che la cosa più coraggiosa che possiamo fare in questo Sinodo è essere sinceri tra di noi riguardo ai dubbi e alle nostre domande, quelle per le quali non abbiamo risposte chiare. Allora ci avvicineremo come compagni di ricerca e mendicanti della verità. In una conversazione con alcuni focolarini, Margaret Carram ha così commentato questa riflessione. Pensandoci, mi sono resa conto che tante volte non ho avuto il coraggio di dire veramente quello che pensavo. Forse per timore di non essere capita, forse per non dire qualcosa di completamente diverso dall'opinione della maggioranza. Ho capito che essere mendicanti della verità significa avere quell'atteggiamento di prossimità gli uni verso gli altri, in cui vogliamo tutti quello che Dio vuole, in cui tutti insieme cerchiamo il bene. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. È l'esperienza di Antia, che partecipa al gruppo di arti performative Mosaico, nato in Spagna nel 2017 come Gen Rosso Locat Project. Esso è composto da giovani spagnoli che offrono attraverso la loro arte e i loro laboratori la propria esperienza di fraternità. Antia ci racconta: «È il collegamento con i miei valori, un mondo fraterno nel quale ciascuno, giovanissimi, inesperti, vulnerabili, ciascuno dona il proprio contributo a questo progetto. Mosaico gruppo che aderisce al progetto Forti senza violenza, mi fa credere che un mondo più unito non è un'utopia, nonostante le difficoltà e il duro lavoro che comporta. Sono cresciuta lavorando in gruppo, con un dialogo a volte che può sembrare troppo schietto e spesso rinunciando alle mie idee che consideravo le migliori. E il risultato, conclude Antia, è che il bene è costruito pezzo per pezzo, insieme, da tutti noi.
Grazie per questa bella intensa riflessione agli amici focolari di Loppiano. A questo punto non mi rimane che ringraziare gli ascoltatori per averci seguito fin qua. Vi auguro di trascorrere una buona settimana in compagnia magari dei nostri programmi. Da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.